burn this house down to the ashes. Long to myself. All I've learned is that poison will sting. No one remembers the names of martyrs or kings. No one remembers much of anything. It came this way before. It came this way before.
Questo martedì 15 dicembre, sono le 9:30, siete su radiazione.info. E iniziamo così come ogni martedì mattina la rassegna stampa, partendo dalle notizie di cronaca locale che riguardano Padova e dintorni. E ricordiamo anche che potete interagire direttamente con le trasmissioni, con il numero della radio, quindi tramite SMS al numero 388-429-2504. Oppure c'è anche l'opzione Twitter e Facebook che potete seguire, sui quali aggiorniamo direttamente con le notizie che vengono lette, quello di cui si parla in rassegna, insomma, viene messo subito su Twitter e anche Facebook, quindi vi invitiamo a seguire anche queste due opzioni. Like a soldier on the wall, like a lonely in the car, like a thing that creep and crawl, it's danger. La 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 la. La 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 la. 9:36 minuti, siamo in diretta, come dicevamo prima, con la rassegna stampa di questo martedì 15 dicembre e partiamo come al solito con la lettura delle notizie che riguardano il territorio, quindi Padova e provincia, e apriamo subito con la notizia in primo piano sul Gazzettino di questa mattina, con ancora una volta la notizia che ci parla del futuro progetto del nuovo centro congressi, che è da insomma qualche anno ormai che la notizia emerge a livello di cronaca padovana, con l'intenzione delle varie giunte che si sono susseguite in questi anni di costruire appunto questo nuovo centro congressi, quindi queste sale che possono ospitare centinaia e centinaia di persone per dare spazio a eventi di carattere credo, musicale o teatrale o appunto per delle conferenze che si vorrebbero tenere. Il dibattito emerge sulle cronache locali da tempo e insomma ci sono state appunto, come si può ben immaginare, diverse diatribe sia sul posto dove verrebbe costruito il centro congressi sia sul progetto in sé, che lo diciamo subito, costerà, insomma il preventivo di questo progetto che è stato fatto, che verrebbe a costare 19 milioni di euro, con un cantiere che verrebbe aperto in primavera, insomma per quanto riportato dal Mattino di Padova, dal costo appunto modico, diciamo, di 19 milioni di euro. È l'opera che più rivoluzionerà il brand di Padova, questa è l'apertura del, dell'articolo sul Gazzettino. Da quello legato al turismo religioso e di città d'arte, le cupole del Santo o gli affreschi di Giotto, fino a trasformarla nella città della sapienza con il turismo congressuale di alto livello. Non soltanto suggestioni, un congressista porta sul territorio 300 euro al giorno. Gli alberghi aumentano il fatturato del 28%, i ristoranti del 13%, è una vocazione che si traduce in benefit per l'economia. Per questo vedere per la prima volta il progetto definitivo del nuovo centro congressi, che nascerà al posto del Palazzo delle Nazioni in fiera, porta un'emozione particolare, perché se ne parlano per tanto tempo e per tanto tempo si è temuto che non si sarebbe fatto nulla. Invece fra qualche giorno l'associazione temporanea di imprese capitanata dalla Intercantieri Vittadello, che si è aggiudicata il bando esattamente 2 anni fa, depositerà il progetto definitivo. Doveva esserci incorporato un auditorium, ma è stato bloccato dalle difficoltà della natura dell'appalto. Ci sarà comunque una sala predisposta per la musica. Uno dei consulenti italiani dell'architetto giapponese che si occuperà del progetto ha parlato di una macchina metropolitana con un cuore caldo. L'architetto ha pensato all'edificio come una forma di marketing territoriale, ispirandosi al Palazzo della Ragione, ancora oggi così multitasking. E dentro l'auditorium ci saranno gallerie, bar, ristoranti e spazio catering aperti a tutti, anche fuori dall'attività convegnistica. La facciata dell'ingresso principale saranno dall'esterno della fiera, dove oggi c'è il parcheggio, e si attraverserà il foyer per sbucare sul portale di Strazzabosco, che inquadra l'ingresso del Palazzo delle Nazioni. Quello diventerà un podio sospeso sulla città per feste e meeting all'aperto, uno spazio urbano rialzato capace di cucire Viale della Pace e Via Tommaseo. Niente è stato lasciato al caso, l'architetto ha studiato la nostra architettura tradizionale, per questo ha deciso un richiamo all'uso del legno, delle paraste in legno lamellare alte 20 metri, dunque in materiale vivo, racchiuderanno l'edificio in vetro e cemento trattato. Le sale saranno a scomparsa perché il centro congressi si attiverà a richiesta. Guardando la facciata del parcheggio troveremo la sala Giotto da 1600 posti, trasformabile in tre sale su tre piani, ognuna con eventi indipendenti. Dall'altra parte la sala Mantegna, quella che può essere predisposta per la musica, da 1200 posti, anche questa scomponibile su tre piani, da 600 e poi 250 posti ciascuno. Non si tratta di un auditorium, ma di una sala che verrà già pensata per poterla adibire ad un futuro uso musicale. Il foyer, invece, ci sarà l'affresco di Amleto Sartori, che sarà spostato dalla sala Carraresi. Al piano terra altre 5 sale da 150 posti, ovviamente scomponibili anche queste. Potrebbero essere impiegate anche dall'università come aule studio, insomma un'interpretazione da Centro Pompidou che costituirebbe un unicum nel Veneto per una peculiarità: poter ospitare in contemporanea un concerto, un meeting, una festa e un convegno nel quale si illustra una nuova tecnologia e subito dopo la si mette in moto nel padiglione fieristico accanto. Insomma, questo è un po' l'articolo che parla di questo progetto megagalattico che un po' l'avevamo già letto, insomma ci si era data attenzione a questo nuovo cantiere che vorrebbero riaprire a ridosso della fiera. Ricordiamo che quella è già una zona dove nascono diversi cantieri che poi sono stati lasciati abbandonati a se stessi, come per esempio la zona di Piazzale Boschetti e la zona che da Piazzale Boschetti va verso la stazione, dove appunto al posto dei parcheggi sono stati aperti e recintati questi cantieri. Il più paradossale è il cantiere che c'è appunto verso la stazione, che è stato aperto ormai più di 4-5 anni fa, è stato recintato, chiuso e sigillato. All'interno è stata costruita una struttura simile a un tendone nero, insomma, che si vedeva passare anche dalla strada. E poi dopo qualche anno che il cantiere è stato aperto, il tendone è crollato sotto la prima nevicata per far scoprire, insomma, che dentro il cantiere non c'era proprio niente, nessuno ci lavorava, semplicemente è stato chiuso al traffico, insomma, di persone. Quella è una zona dove appunto diverse persone, tra cui soprattutto studenti che si recano dalla stazione nelle varie università, transitavano, e comunque questa area è stata chiusa alla gente, alle persone che transitavano di lì, e insomma si è scoperto che dentro non c'era proprio nessun tipo di lavoro in corso. È anni che è così e viene lasciato in questo stato, nessuno sa niente, nessuno sa cosa ci si farà dentro, e insomma nessuno sa quali sono i progetti su quella zona. Ecco, quindi stiamo parlando di una parte di città che è sottoposta a diverse opere architettoniche che vorrebbero ridare nuovo volto alla città, opere che cantieri aperti che costano, che il comune paga con i soldi pubblici e che molto spesso sono opere che non hanno una realizzazione o non hanno una realizzazione immediata, ma si parla di anni e anni di cantieri. Andiamo a leggere un po' per quanto riguarda questo cantiere. Come si diceva prima, il costo stimato, che viene riportato anche sulla scheda tecnica qua sul Gazzettino, di 19 milioni, è una storia molto complicata, scrivono quella del centro congressi. La gara per progettarlo e costruirlo è scaduta il 22 ottobre del 2012, ma due aziende escluse dalla graduatoria sono ricorse al TAR, che le ha riammesse il 18 ottobre di un anno dopo. Dunque solo il 16 maggio 2014 l'aggiudicazione definitiva a Intercantieri Vittadello Parpaiolo Costruzioni Edili Guerrato SPA e Consorzio Stabile Pedron, che se lo sono aggiudicato per 19,3 milioni di euro. Il 1 di agosto del 2014 è stato firmato il contratto, poi la richiesta di variante per la sala musica approvata il 15 gennaio 2015, che ha costretto i progettisti a uno studio supplettivo fino allo stop definitivo. Ora si aprirà una conferenza dei servizi con vari enti di sorveglianza e controllo per la validazione del progetto fino alla concessione del permesso di costruire. Nel frattempo continuerà l'opera di bonifica e di demolizione. Il cantiere è previsto in primavera, appunto, come si diceva prima. E quindi questi sono un po' i costi e i tempi di questo progetto, che porta, insomma, sul Mattino c'è anche un modellino che ci fa vedere come verrà, come vorrebbe essere organizzato, con queste sale gigantesche che racchiudono appunto più di 1000 spettatori per sala e per vari eventi culturali. Now black is a color, black is my name. I need something to help me chase the devil away. The house of pride, the fear, I write nothing to say. The sky. eccoci in diretta dopo una piccola pausa musicale che ci ha permesso insomma di aprire un po' anche altre notizie di oggi e rimaniamo sempre nella cronaca locale. E dopo la notizia insomma del nuovo cantiere che vorrebbero aprire in primavera a ridosso della fiera per il nuovo centro congressi, un'opera mega galattica che lo ripetiamo insomma è costituita da due sale che possono ospitare più di 1000 spettatori, un cantiere quindi che durerà molto probabilmente anni e anni dal costo di 20 milioni di euro. E che insomma l'articolo ci ha fatto capire benissimo anche in apertura, è pensata esclusivamente come una macchina che mangia e produce soldi, perché appunto attorno a queste strutture si aprono anche una serie di attività commerciali nonché parcheggi a pagamento, quindi si viene a costituire, come sarebbe l'intenzione, non solo il centro congressi in sé della struttura, ma anche attorno varie strutture che fanno da supporto a questa attività e che quindi questo si traduce in nuova cementificazione di quel del quartiere dove sorgerà questo centro congressi. E contando di parcheggi possibilmente a pagamento che ci fanno capire insomma come questi soldi vengono investiti esclusivamente per avere un ritorno economico da parte di chi appunto avrà in mano la gestione delle varie attività e del centro congressi, e che vanno a modificare in modo radicale quello che è diciamo così la composizione del quartiere che il quartiere di cui si sta parlando, il quartiere Portello e in parte il quartiere Stang, che vengono così modificati sia in modo architettonico e poi anche in modo, lo abbiamo visto già altre volte con questi cantieri, anche vanno a modificare quella che è la vita quotidiana poi delle persone. Quindi viene privilegiato l'apertura di un centro per i grandi eventi, proprio nella logica per cui i grandi eventi sono una macchina, un giro di soldi che fanno un po' contenti tutti coloro che sono all'interno delle gestioni, sia politiche sia dell'azienda, e che sicuramente poi non vanno invece in direzione dei problemi della gente, insomma, che quando esce di casa ha ben altri problemi, come giusto per citarne alcuni che sono stati anche riportati in questi giorni nelle varie rassegne stampa, con il problema del trasporto e della viabilità, con i prezzi dei trasporti pubblici all'interno della città e anche le linee che vengono cancellate. E poi anche l'altra notizia che è stata riportata ieri in rassegna stampa, il grande problema abitativo con gli inquilini delle case popolari che vengono sfrattati dall'atere e buttati fuori perché appunto l'azienda anche in questo caso vuole fare profitto, vuole fare cassa su questi immobili che sono sì di proprietà di questa azienda, ma che sono prima di tutto proprietà e patrimonio pubblico. Insomma, questa qui è un po' la notizia inquadrata insomma in un quadro un po' più generale del centro congressi. Adesso vedremo come andrà a finire questa primavera l'apertura di questo nuovo cantiere. E ci spostiamo su un'altra notizia locale che ci parla un po' dell'aria che respiriamo in città e dell'inquinamento ambientale che riguarda la città di Padova. Un articolo preso dal Mattino di questa mattina. Nel 2015 respirati veleni un giorno su tre, questo qui è l'articolo di apertura che appunto ci riporta come l'aria che si respira in città sia avvelenata
e ci sia uno stato di emergenza di livelli di inquinamento che poi andiamo a respirarci tutti i giorni. Nel 2015 un giorno su tre i padovani hanno respirato aria inquinata, in pratica 132 giorni di smog su 348 trascorsi dal 1 gennaio. La situazione tra PM10 e ozono resta preoccupante anche per il lungo periodo di tempo stabile e alta pressione delle ultime settimane. Il giorno peggiore è stato il 24 luglio scorso, con un doppio sforamento di tutti gli inquinanti. Per questo Legambiente lancia un appello: si rischiano costi sociali molto pesanti, apriamo un tavolo di confronto con le istituzioni, sottolinea il presidente Andrea Ragona. Il conto è presto fatto e lo si trova nella tabella realizzata con i dati validati dall'ARPAV. Per le polveri sottili sono stati 75 i superamenti della soglia di attenzione fissata dalla legge in 50 microgrammi per metro cubo. Sempre secondo la legge dovrebbero esserci al massimo 35 giorni ogni anno con aria inquinata per polveri sottili. Siamo oltre il doppio, riportano qua quelli di Legambiente. Il PM10, che comprende anche il PM2.5, cioè il particolato, è inquinante soprattutto invernale. I giorni peggiori del 2015 sono stati quelli di inizio anno, 16 gennaio, il 10 e l'11 gennaio sempre. Ma si è andati oltre i 100 microgrammi anche recentemente, lo scorso 3 dicembre. L'ozono invece è un inquinante estivo, il picco quest'anno si è registrato il 24 luglio con ben 210 microgrammi per metro cubo, quando il limite di legge è di 120. L'appello di Legambiente, che dice che la situazione è in emergenza e spinge per chiedere un tavolo con le istituzioni. Ci rivolgiamo non solo al comune ma anche a provincia e regione, perché lo smog è un problema di larga scala, sottolinea il presidente Ragona. È una questione di salute pubblica, parliamo di malattie, non di noccioline, e soprattutto dopo l'accordo di Parigi è necessario che la questione ambientale torni protagonista della discussione pubblica. Certo, lo smog non è dovuto solo al traffico automobilistico, c'è anche una componente industriale e il peso del riscaldamento. Bene ha fatto l'amministrazione a dare il bonus per cambiare la caldaia, ma sulla mobilità serve innovazione, c'è bisogno di invitare la gente ad abbandonare l'auto e spostarsi sui mezzi sostenibili. Noi le proposte le abbiamo, dice Legambiente, e proprio su questo argomento, insomma, ritorniamo sempre lì, questi inquinanti che abbiamo letto, insomma, PM10 e PM250, che come riporta l'articolo del Mattino sono più concentrati nell'aria durante il periodo invernale, proprio perché sono degli inquinanti che vengono fuori dai motori delle macchine, insomma sono gli scarti della combustione della benzina e che stanno nell'aria, e poi i PM10, PM250, che sono quelli più pericolosi perché sono quelli che vengono respirati e arrivano arrivano nei polmoni, fino agli alveoli polmonari, e provocano dalle bronchiti a raffreddori cronici, a irritazioni delle mucose e quindi problemi, diciamo così, di carattere respiratorio, e sono proprio quelli che sono più legati, diciamo così, poi ovviamente le cause sono anche altre, però sono proprio quelli più legati all'utilizzo intensivo dei mezzi privati per spostarsi all'interno della città, che è un problema, insomma, che Padova, e anzi che i padovani hanno, quello di prendersi la macchina anche per fare quei pochi metri che li separano da il posto dove devono recarsi, e invece di privilegiare magari il mezzo pubblico, che però chiaramente, insomma, se il mezzo pubblico è rapportato in costi non ha, diciamo così, non è favorito, non è accessibile e chiaramente poi sulla bilancia il costo del mezzo pubblico alla fine non cambia poi così tanto rispetto al fatto che tu prendi la macchina per spostarsi da un quartiere periferico verso il centro città. Ecco che allora uno prende anche il mezzo privato per spostarsi. Chiaramente questa non è una scusante, però insomma la base è un po' questa: se i mezzi pubblici non funzionano, vengono cancellati e soprattutto hanno un costo come quello che a oggi, dove costa appunto 1,30 euro il biglietto per spostarsi con l'autobus urbano, ecco quindi che se il costo rapportato con altri spostamenti non è adeguato, poi ognuno insomma pensa un po' per sé e si prende il suo mezzo privato per spostarsi.
Sì, volevo aggiungere una cosa. Beh, intanto un buongiorno a tutti e tutte. Su questa questione insomma anche della viabilità piuttosto che della costruzione di nuovi parcheggi all'interno di Padova. Chiaramente la politica di Bitonci, che punta a favorire tutta una serie di botteghe, di interessi, diciamo, di bottegari all'interno del centro storico, che come abbiamo detto più volte è il suo nucleo centrale, insomma, di elettorato che gli dà sostegno e lo sponsorizza, di conseguenza sì, tutti i padovani e anche quelli della periferia dell'Interland vengono agevolati dalla politica di Bitonci a raggiungere in macchina il centro storico, appunto tramite la politica di costruire ancora nuovi parcheggi anche in polmoni verdi, come ad esempio la Prandina, che adesso ospita i rifugiati, e subito lui si è lanciato nel dire che un progetto c'è rispetto a quel luogo, ed è quello di un super mega parcheggio, perché l'area è enorme e verrebbe popolata insomma da auto invece che da situazioni aggregative sociali o che mettono in uso il verde che esiste all'interno di queste ex caserme, è molto ed è un polmone verde, invece di valorizzare dando la possibilità di frequentare questi posti a situazioni familiari o di aggregazione, ecco che invece si privilegia lo shopping compulsivo di padovani e si costruiscono ancora nuovi parcheggi.
Come back, break the wall. Come back.
Allora, eccoci di nuovo in diretta, quando sono le 10 e 12 minuti, siete sempre nella rassegna stampa di radiazione.info, rassegna stampa di martedì 15 dicembre. Andiamo, continuando la rassegna padovana, a riprendere una notizia che è già stata riportata ieri, che però vogliamo riprenderla collegandola anche a qualche altro sviluppo degli scandali sempre inerenti. Parliamo dell'ATER, dell'ente gestore delle case popolari qui a Padova. Allora andiamo a leggere l'articolo. Case ATER, 1000 inquilini rischiano lo sfratto a Padova. Il direttore Giambruni: le famiglie faticano a pagare anche gli affitti più bassi. Noi, prima di arrivare a decisioni drastiche, cerchiamo sempre una soluzione. Più di 7.000 alloggi tra Padova e provincia, oltre 4.000 solo in città, e di questi ultimi 1.000 hanno all'attivo pratiche relative a morosità. Sono i numeri della grande macchina dell'ATER, l'ente che gestisce gli alloggi popolari in un momento di crisi come quello che stanno passando tante famiglie, numerosi si fanno più preoccupanti. Un quarto degli inquilini che abbiamo nelle case ATER a Padova rischia lo sfratto, peggio, nel pieno della procedura, e va avanti grazie a continui ed estenuanti rinvii. Purtroppo non si può negare che il periodo di crisi contribuisca ad aumentare la morosità degli inquilini, ha spiegato il direttore dell'ATER Vittorio Giambruni. Le pratiche in attivo sono moltissime, dalla messa in mora alla procedura di sfratto vero e proprio. Anche se prima di arrivare a questo passo, il passo è lungo, cerchiamo sempre una soluzione. Ed effettivamente gli sfratti eseguiti nel 2015 rispetto alle 1000 situazioni di difficoltà degli inquilini sono molto pochi. Nel 2015 abbiamo eseguito 12 sfratti su Padova e uno su Selvazzano. Entro la fine del mese se ne aggiungeranno altri due sempre in città, ha detto Giambruni. Le famiglie, dunque, a causa della crisi, faticano a pagare anche gli affitti a basso costo dell'ATER, tanto che nell'ultimo periodo l'ente che gestisce gli alloggi popolari si è trovato a ricevere diverse richieste di revisione del canone. Il canone da versare all'ATER è infatti legato al reddito, che abbassandosi anche drasticamente, magari per la perdita del lavoro dell'inquilino, deve essere necessariamente rivisto. In queste situazioni si cerca di andare incontro alle persone cercando di fare il possibile per ridurre il canone, ha sottolineato il direttore, che per quanto riguarda invece i diversi casi di persone rimaste a vivere in case ATER dopo la morte di parenti che erano aventi diritto, ha spiegato: i familiari che non hanno titolo per rimanere all'alloggio devono lasciarlo, non possiamo togliere una casa a chi invece ne ha diritto. In questi casi poi la pratica potrebbe passare al comune, in particolare al settore sociale. Altro tasto dolente quando si parla dell'ATER è quello della vendita degli immobili. Spesso si pensa che gli sfratti siano decisi a tavolino per una politica volta a fini economici, e invece il direttore dell'ente ci tiene a sottolineare che non è così. Effettivamente da 2 anni abbiamo avviato un piano di vendita regionale degli alloggi, ma è un piano indirizzato agli inquilini titolari di un contratto di locazione. In pratica sono gli inquilini che hanno la possibilità di comprare le case dell'ATER dove vivono, nessun altro, e qualora non ce la facessero rimarrebbero affittuari. È stato un piano che non ha avuto grande successo, è concluso Vittorio Giambruni. A Padova sono stati venduti solo una trentina di appartamenti. Allora, qualche precisazione rispetto a questo articolo della nostra Alice Ferretti va fatto, nel senso che il canone sociale ultimamente non viene applicato, a parte che appunto tutte queste case vuote o comunque non vengono assegnate perché le graduatorie sono bloccate, di conseguenza la politica dell'ATER che ha messo in atto negli ultimi anni, insomma, è quella dell'abbandono, della mancata manutenzione degli alloggi e della loro vendita a privati. E ovviamente le case sfitte, non avendo nessun inquilino che potrebbe essere beneficiario, come veniva detto in questo articolo, perciò avere la priorità di poterla comprare a mutui agevolati e quant'altro, le case sfitte, diciamo, quelle se le vendono, come si venderanno appunto quelle due case qui in Via Varese che hanno sgomberato, insomma, con un ingente spiegamento di uomini e mezzi. Perciò ecco che il quadro rispetto agli affitti agevolati viene meno anche dal momento in cui la ristrutturazione delle case, come è avvenuto al Portello, chi vuole entrare appunto in questo tipo, questa tipologia di case ristrutturate, messe a nuovo, per carità, anche in maniera decente da quanto parlano gli inquilini, l'affitto parte da un minimo di 300 euro al mese, cosa che non ha niente a che fare con un canone sociale. Perciò ecco che vediamo che le ristrutturazioni non sono tanto finalizzate a tamponare le emergenze abitative, ma vanno a fare una selezione di classe rispetto a chi può o chi non può pagare questo appartamento messo a nuovo, e questo sicuramente dal nostro punto di vista è un'ingiustizia. Ecco un po' questo.
Sì, appunto, le ristrutturazioni che riguardano le case popolari che ci sono state lì in Portello, ma che sono anche qua in quartiere Palestro, sono, come si diceva all'interno di questo progetto, non esplicito, ma che si vede abbastanza chiaramente anche con la notizia, se vogliamo, che abbiamo letto in apertura del centro congressi, che è quello di fare una città, trasformare una città a misura di borghesi o imborghesiti, quindi di alloggi popolari che vengono trasformati in alloggi fighetti da un costo sostanzioso, appunto 300 euro come si diceva prima, per chi se lo può permettere, e quindi una città che è accessibile solo a chi si può permettere determinate spese e determinati canoni di affitto, e rientra quindi in un grosso progetto che la giunta precedente chiamava Smart City, con il sindaco Rossi che esplicitamente, insomma, aveva espresso la volontà di mettere in piedi questo progetto, quindi una città a misura di negozi, una città vetrina, insomma, come la, di solito la si chiama in realtà, quindi una città luminosa, fatta di negozi, di eventi, come può essere il Geox o appunto questo futuro centro congressi, dove sempre di più la gente viene buttata fuori dal centro della città verso la periferia, e quelle che erano appunto i quartieri e le palazzine popolari vengono svuotate da chi non riesce più a permettersi i nuovi canoni che vengono introdotti, quindi non riescono più a permettersi il nuovo costo della vita che viene così imposto con l'apertura di queste attività commerciali e la riqualificazione, tra virgolette, dei quartieri che un tempo magari erano quartieri periferici, quartieri popolari, che oggi appunto sono all'interno, sono nell'occhio, insomma, del ciclone di questa ristrutturazione, come sta succedendo. Come si diceva prima, le case popolari, le palazzine popolari che sono lì in Portello, questa ristrutturazione che in realtà sa tanto di cacciata delle fasce sociali, diciamo così, più popolari, a favore invece di chi può permettersi questi appartamenti e questi canoni.
Sky.
sono le 10:25 minuti, ritorniamo in diretta con l'ultima notizia che diamo di carattere locale prima di passare alla lettura di qualche notizia che riguarda invece il nazionale. Rimaniamo per quanto riguarda le notizie padovane sempre sulla questione abitativa, concludendo insomma il discorso che si faceva prima su gli alloggi popolari. Oggi avviene l'udienza preliminare per Filippo Scerto, imputato nell'operazione Pantano, accusato di truffa e malversazione. E l'ex deputato forzista dovrà presentarsi oggi davanti al GUP Margherita Brunello per l'udienza stralcio dell'operazione Pantano. Il pubblico ministero Federica Baccaglini ne chiede il rinvio a giudizio con le accuse di truffa aggravata, malversazione ai danni della Regione Veneto e millantato credito nell'ambito del finanziamento concesso all'associazione Andromeda per la manifestazione 150 anni di bontà italiana del giugno 2011. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati ha dichiarato l'utilizzabilità di una parte delle intercettazioni telefoniche su cui si basano le accuse ad Ascerto. Nel frattempo il Tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale per gli imputati Giuseppe Serasin, 53 anni, di Rubano, e Claudio Fracon, 64 anni, di Venezia, accusati di falso ideologico e materiale per il rilascio di una certificazione ad una delle ditte coinvolte negli appalti addomesticati. I due saranno giudicati dal Tribunale di Venezia. I giudici hanno poi respinto la richiesta di estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle parti civili. Si tratterebbe di una costituzione non sussidiaria a quella della provincia, come sostenuto dalla difesa di Massimiliano Berto. Si tornerà in aula il 7 marzo. E quindi insomma prendiamo che ha il via questa hanno il via le udienze per quella che è stata l'operazione Pantano, che ricordiamo insomma è stato questo terremoto giudiziario che ha coinvolto i vertici dell'ATER, i vertici della giunta comunale di Padova con l'assessore all'edilizia e alla casa e anche vari funzionari dell'esercito, della questura, funzionari della prefettura, tutti coinvolti nella gestione delle case popolari di proprietà dell'ATER, quelle stesse case che sono appunto di proprietà dell'ATER, che hanno magari degli inquilini all'interno e che stanno venendo sfrattati proprio per mettere in vendita questi alloggi. E le vendite poi, come appunto diceva e metteva in luce l'operazione Pantano, vengono pilotate ad amici e a favorenti, diciamo così, di chi è ai vertici dell'ATER. Insomma, questa è la notizia con l'udienza preliminare che inizia oggi e ricordiamoci, teniamo a mente, il 7 marzo torneranno in aula sempre per l'operazione Pantano i vari imputati all'interno dell'operazione, che sono trasversali all'interno delle istituzioni della città e che quindi può anche...
Coincidence is a bad day. I guess that I'll be on my way, going down the streets of gold. Storms and bullet holes, and I'm riding alone in danger, and the phone upon my
rock my cage. Break the back to blow my rage. In the dirt and choking sin, let the freezing night begin. Trying to rise above the din, it's danger. Like a soldier on the wall, like a lonely in the car, like a thing that creep and crawl, it's danger. La 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 la.
Is over, there ain't nobody left.
10:37, eccoci di nuovo in diretta su radizione.info con la rassegna stampa di questo martedì 15 dicembre, e passiamo, dopo aver dato una rassegna della cronaca locale padovana, passiamo un po' ad allargare il tiro e a vedere cosa è successo a livello nazionale in Italia. E andiamo subito a leggere questa prima notizia presa da InfoOut, che risale alla giornata di ieri, quando in tribunale d'appello per l'inchiesta dei quattro compagni, dei tre compagni e la compagna Notav, che sono appunto stati accusati di terrorismo. E ieri appunto è tornata fuori in corte d'appello l'accusa di terrorismo per questi quattro compagni, dopo che appunto le varie vicissitudini giudiziarie l'avevano chiusa 9 anni e mezzo. Invece vengono riproposti nella giornata di ieri dal procuratore generale Maddalena in appunto corte d'appello per i quattro compagni. Andiamo a leggere l'articolo. Una requisitoria astiosa, sprezzante di tutte le precedenti sentenze ed arrogante nel voler a tutti i costi far passare una lettura dei fatti che non corrisponde al vero. Per Maddalena è terrorismo, come precedenti PM oggi lasciati alla cattedra perché già usciti con le ossa rotte dai precedenti gradi di giudizio. È terrorismo, e chi non lo capisce, secondo lui, è superficiale e non sa, non conosce il terrorismo, le BR e i colpi di rivoltella. Chi non decide di chiudere in galera per 10 anni i Notav, insomma, sottovaluta le loro personalità criminali e non li prende sul serio. La campagna mediatica di questo secondo grado di giudizio è iniziata mesi fa con una procura impegnata sui principali quotidiani locali ad autopromuoversi paladina della battaglia contro il movimento Notav, anche se formalmente è presentata come la difesa della democrazia e dello Stato. Molte le citazioni aberranti, quest'oggi viene scomodato pure Renzi per dare una nota di attualità a questa pagliacciata che pare ambientata 40 anni fa. Non entriamo nei dettagli, tanto la solfa è sempre la stessa, quella recitata da Padalino e Rinaudo in primo grado. Un Maddalena ostaggio dei suoi fantasmi, gli stessi di Caselli e dei suoi tirapiedi, che vuole l'opera finita anche a costo di continuare ad usare l'esercito e spendere inutilmente troppi soldi che in questo paese servirebbero a ben altro. È la sua battaglia, anzi la loro, è stato dimostrato di volerla portare a termine nonostante oramai abbiano assunto dei caratteri grotteschi e non siano più credibili nel loro mondo in cui pensano di rappresentare l'eccellenza. Ciò che resta mentre attendiamo la sentenza è capire alla fine di questa storia chi pagherà il prezzo per la lunga e pesante detenzione che i nostri giovani hanno subito, un anno di carcere di massima sicurezza, senza dimenticare che sono ancora sottoposti a misure cautelari. In seguito, quando questa truffa del TAV sarà finalmente fermata, bisognerà capire chi risarcirà il popolo italiano di tutti i soldi spesi inutilmente per quel cantiere, per la polizia, guardia delle reti, per tutta la violenza subita e per quel nostro pezzo di splendida montagna distrutto per sempre. Di sicuro Maddalena, come Caselli e a ruota tutti gli altri, si godranno le loro pensioni d'oro e non saranno chiamati a rispondere di alcunché, nonostante tutto. Venerdì parleranno le difese, lunedì prossimo ci sarà lo spazio per eventuali repliche, articolo che prendiamo da InfoOut e che in realtà è stato pubblicato da notav.info come aggiornamento rispetto alla vicenda dei tre compagni della compagna Notav, che vengono ancora una volta accusati di terrorismo dallo Stato italiano.
It's a time of judgment. I'm a rolling holy down a dirty river. In a dream, I heard Gabriel's trumpet. Lord, and I was blistered. Just a strung out angel. I saw the feet of pilgrims bleeding. I saw whole cities drowning. I saw whole armies dying. A reverie of starlings on my shoulder, on the shoulder of a highway. Judgment time is near. Watch those stars above, they're falling. And when the sky is falling, it falls like heaven's rain. She said, it's a time of judgment. I'm a rolling holy down a dirty river.
Siamo di nuovo in diretta, 10.46, continuiamo la rassegna a carattere nazionale e ci spostiamo a guardare sul Fatto Quotidiano quell'inchiesta, insomma quel decreto anche salvabanche che ha fatto tanto parlare ultimamente sia i giornali, insomma, che anche un po' le piazze, visto che molti risparmiatori sono stati truffati da queste banche. Perciò andiamo a sentire un po' dal Fatto Quotidiano gli sviluppi di questa storia. Salvabanche, ex vertici Banca Etruria sotto inchiesta ad Arezzo anche per conflitto di interessi. magistrati e guardie di finanza indagano su eventuali responsabilità degli ex amministratori, tra cui il padre del ministro Boschi, per il buco da 3 miliardi sfociato nel commissariamento e poi nella risoluzione dell'istituto. Mentre a Civitavecchia si indaga per istigazione al suicidio, e poi appunto vedremo, andiamo a riprendere la notizia di qualche giorno fa, appunto, che viene sempre riportata, andremo a prendere qua dal Fatto Quotidiano la notizia appunto che un pensionato si è tolto la vita a causa appunto dell'insolvenza delle banche rispetto ai soldi che aveva investito in titoli a rischio, i cosiddetti titoli tossici. Insomma, andremo a vedere un po' poi le cause di queste manovre, di queste speculazioni, come possono incidere sulla vita reale delle persone. Continuando l'articolo, la Procura di Arezzo ha avviato un terzo filone di inchiesta sugli ex amministratori di Banca Etruria con l'ipotesi di truffa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e Messaggero, la Guardia di Finanza ha già avuto mandato di raccogliere documentazione per indagare su eventuali responsabilità del buco da 3 miliardi di euro che ha portato al crack dell'istituto. Si tratta di un'indagine sul conflitto di interessi che ha avuto origine dalla relazione della Banca d'Italia circa il commissariamento di Banca Etruria nel febbraio del 2015. Le ispezioni condotte da Banca Italia è emerso infatti che 13 ex amministratori e 5 ex sindaci hanno cumulato 198 posizioni di fido per un importo totale cumulato di 185 milioni e che nel 2013-2014, quando i conti erano già in rosso, sono stati presi 15 milioni di euro per consulenti esterni e 14 milioni per i compensi di consiglieri e sindaci. Inoltre era emerso che le sofferenze ammontassero a ben 2 miliardi, un valore triplo rispetto al capitale. Perciò il crack, qui i dati ci parlano chiaro, era inevitabile se non interveniva la manina salva banche di Renzi, con i nostri soldi ovviamente. Comunque, continuando, come è noto, nel Consiglio di Amministrazione di Etruria dal 2011 c'era anche Pierluigi Boschi, padre del ministro per le riforme Maria Elena. Boschi, che via nazionale ha sanzionato insieme ad altri membri del CDA per carenze di organizzazione e controlli interni, violazioni in materia di trasparenza e omesse o inesatte segnalazioni, è diventato poi vicepresidente, quasi contemporaneamente all'arrivo della figlia al governo per 8 mesi, casualità, insomma, la figlia diventa ministro appunto delle infrastrutture e questo il padre prende appunto soldi dalle banche, insomma, a piene mani, agevolata dai decreti appunto salva banche. Padre del presidente del consiglio di essere socio di Lorenzo Rossi, presidente dell'istituto, fino all'intervento della Banca d'Italia, ma l'avvocato di famiglia ha smentito tutto. Vabbè. Questa parte di inchiesta si affianca agli altri due filoni di primo sull'ostacolo alla vigilanza che risale al marzo 2014 e trae origine dalla relazione degli ispettori della Banca d'Italia del 2013. E il terzo appena chiuso nelle false fatturazioni datato primavera 2014. Il procuratore Roberto Rossi, che coordina tutti e tre i filoni di indagine, dovrebbero chiudere nei prossimi giorni il filone che ipotizza il reato di ostacolo alla vigilanza, chiedendo il rinvio a giudizio di Giuseppe Fornasieri, ex presidente Luca Bronconi, ex direttore generale David Canestri, dirigente centrale. Per quanto riguarda invece la vicenda di queste settimane, per ora sono arrivati sul tavolo del procuratore esposti da parte di ex obbligazionisti, tranne uno di Audusbef, che probabilmente sarà inviato a Roma per competenza già da domani. Tuttavia altre associazioni di consumatori sarebbero intenzionate a presentare esposti in procura. Ecco, allora, qui se c'è anche da dire che il Movimento 5 Stelle in Parlamento sta chiedendo le dimissioni appunto di questa ministro Maria Elena Boschi per manifesto conflitto di interessi, e questo articolo insomma ci parla chiaro che i tempi di arrivo appunto della ministra Boschi in concomitanza appunto con il ruolo del padre, insomma, ha portato a tutta una serie di operazioni di salvataggi, guarda caso appunto dove i buchi erano miliardari, al punto che c'erano più soldi in esposizione che quelli che avevano nelle casse, perciò ecco che questa ministra, insomma, è in pieno conflitto di interessi. Però al di là di questi aspetti politici, insomma, di dimissione sì o no, vedere come dicevo prima, insomma, cosa ha prodotto qualche giorno fa questo tipo di saccheggio, potremmo dire, dei risparmi di pensionati e di lavoratori che con il sudore, insomma, hanno messo via lira dopo lira, euro dopo euro, e si sono visti defraudati in un nanosecondo da questi infami speculatori bancari. Complice, ovviamente, se non il mandante, lo potremmo dire, è Renzi e questa ministra Boschi. Vabbè, andiamo a leggere cosa è successo. Salva banche, pensionato si suicida, aveva perso i risparmi, l'accusa in una lettera. Il 68enne di Civitavecchia aveva perso 100.000 euro affidati alla Banca dell'Etruria. Nel documento trovato sul computer accusa l'istituto di avergli cambiato il profilo da basso ad alto rischio. Il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica per istigazione al suicidio. Salvini, suicidio di Stato. Se fossi governo chiederei dimissioni di Visco. Procura apre fascicolo. La lettera è stata trovata dai familiari soltanto mercoledì 9 dicembre, 11 giorni dopo il suicidio. Poche righe scritte al computer, nel quale Luigino D'Angelo, pensionato 68enne di Civitavecchia, ex operaio dell'Enel, racconta di aver perso 100.000 euro suddivisi tra obbligazioni, un lingotto d'oro e contanti che aveva affidato alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, filiale di Civitavecchia. Uno dei quattro istituti in crisi risolti dal governo con il decreto salva banche, che ha azzerato il valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate emesse dagli istituti. I risparmi di una vita azzerati dal giorno alla notte sarebbero stati il motivo per cui il 28 novembre scorso ha deciso di prendere una corda e impiccarsi nella sua villetta. Giovedì 10 dicembre la procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio, al momento senza indagati. Sulla morte del pensionato, che si è tolto la vita dopo aver perso i propri risparmi investiti in banca Etruria, il fascicolo è in capo al PM Alessandra D'Amore. A ritrovare il corpo è stata la moglie, che ha avvertito la polizia e chiamato i soccorsi. La lettera lasciata sul PC secondo il direttore della testata online locale Etruria News, Paolo Gianlorenzo, è un atto chiaro di accusa nei confronti della banca Etruria. Il signore era un correntista da 50 anni e da mesi cercava di rientrare in possesso dei suoi soldi. Aveva anche proposto alla banca di accontentarsi di una somma più bassa. Non solo, l'uomo accusa l'istituto di credito Etruria di avergli cambiato il profilo da basso ad alto rischio e di avergli addirittura mandato un funzionario da Arezzo per rassicurarlo che i suoi risparmi sarebbero stati in buone mani. Secondo l'ANSA, invece, la lettera è stata ritrovata dalla moglie di fianco al corpo il giorno stesso del suicidio. Il Codacons ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per il reato di istigazione al suicidio. Chiediamo alla Procura di Civitavecchia di aprire un'indagine sulla base dell'articolo 580 del Codice Penale, volta ad accertare eventuali responsabilità di terzi nel suicidio del pensionato, afferma il presidente Carlo Rienzi. In particolare vogliamo sapere se eventuali comportamenti di organi pubblici e soggetti privati abbiano potuto in qualche modo contribuire al tragico gesto, spingendo l'uomo alla disperazione e quindi al suicidio. Il gruppo vittime del Salva Banche ha scritto una nota di accoglienze alla famiglia, come le associazioni di consumatori Adusbef e Feder Consumatori, che parlano di esproprio criminale del risparmio anticipato dal blame-in. Adesso le associazioni chiedono al procuratore capo di Civitavecchia, Gianfranco Amendola, di aprire un'indagine per verificare se il decreto sulla risoluzione delle quattro banche sia compatibile con le norme penali e con la Costituzione. E secondo, quando si apprende, la procura di Civitavecchia ha già puntato la lente sulla vicenda. In un post pubblicato su Facebook, Matteo Salvini parla di suicidio di Stato, mentre su Twitter scrive: se salta una banca devono pagare i clienti o chi non ha vigilato. C'è qualcuno che ha fatto il furbo. Se fossi al governo chiederei le dimissioni del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Il leader della Lega giovedì sarà ad Arezzo per incontrare i risparmiatori fregati dal Banca Etruria, dall'Europa e dal governo. I propri titolari di obbligazioni subordinate di Banca Etruria si sono riuniti mercoledì presso la Borsa Merci di Arezzo per fare il punto della situazione e decidere come muoversi per cercare di recuperare i risparmi perduti. Non sono mancati attimi di tensione nei confronti del governo, accusato di non aver fatto niente per evitare quella che in diversi hanno definito una catastrofe. Avete salvato le banche, avete inguaiato noi. Un pensionato ha detto di aver perduto i suoi unici 20.000 euro messi da parte. La maggior parte dei partecipanti si è detta contraria all'ipotesi di poter rientrare in possesso di solo una parte di quanto perduto. Ecco che qua il quadro, insomma, è abbastanza chiaro, nel senso che le truffe poste in essere, insomma, dai consulenti finanziari, questi uomini abilissimi nel imbonire pensionati e sprovveduti di turno, che ovviamente non sono molto, come del resto anche noi, a conoscenza delle dinamiche di interessi, di tassi di interesse, di tassi di rischio, di titoli tossici e di quant'altro. Insomma, questi pensionati, questi lavoratori, appunto, che hanno sudato una vita, questo addirittura ha perso 20.000 euro, che probabilmente era tutto quello che aveva. Ecco che il buco, insomma, il crack colpisce sì, i più deboli, insomma, quelli che hanno creduto magari in buona fede di aver investito i soldi in un risparmio sicuro. In realtà, appunto, come si leggeva qui dall'articolo, chi si è suicidato dice che questo operatore finanziario gli ha cambiato il profilo, diciamo, del tasso di investimento, perciò il rischio è diventato da basso ad alto, e alla fine il rischio, che non è più un rischio, è una concretezza, ha dato la morte a questo pensionato.
E non mi dire di sorridere, chiedimi di lottare, perché lottare è vivere. Non credo alle sirene del successo, io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi, perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tona che nere con le fibbia, che non mi fosse se c'è la pistola, polvere nella stagnola, gli MC che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering, spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi è una guerra e che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi è una guerra e che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Siamo in tanti e non ancora disillusi, io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry, canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rhymebook conta un milione di pagine e non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto, le mie rime non le pagano, quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, se di questa Italia siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Restare, esistere con ogni mezzo necessario. Musica,
ultima trincea di Stalingrado.
Per chi
sa che una guerra è che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
La musica è un filo teso, è il filo del microfono. È fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo.
È
ciò che la classifica massifica. Quello che copre le bugie del Vaticano coi magnifica. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio. Perché sta muto che è venduto, non solo che è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti. E 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Falsetti. La vera musica va oltre le parole. E come l'alta tensione a volte chi la tocca muore. Va oltre lo strumento, il tempo, il sample. È terribilmente serio chi la suona sorridendo. È un supremo amore come John Coltrane. Non si fida dei Remida né dei beat da Hit Parade. Io resto fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Per chi
sa che una guerra è che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Allora ritorniamo in diretta quando sono le 11:04. Passiamo, dopo aver dato qualche notizia nazionale, passiamo a, ad aprire un po' la visuale su quello che succede in Europa e nel mondo. Prendiamo questo articolo del Fatto Quotidiano che ci riporta le ultime direttive dell'Unione Europea verso l'Italia sulla gestione e il trattamento dei, delle persone, delle migliaia di persone che si spostano verso le coste italiane dal Nord Africa o dalle coste più a est. Migranti, l'UE dice all'Italia, prenda le impronte anche con l'uso della forza. Aperto solo un hotspot su 6, la Grecia sta facendo di più. Dopo la lettera di messa in mora per le carenze nella registrazione dei migranti, Bruxelles chiede a Roma un'accelerazione nel dare cornice legale alle attività di hotspot. Lo si legge in un rapporto della Commissione europea che verrà pubblicato martedì. Anche Angela Merkel invoca maggiore impegno, ma Alfano assicura: sui fotosegnalamenti siamo già vicini al 100%, e rilancia: l'Europa ci ringrazi per le vite che salviamo. La Commissione europea presenterà martedì una proposta per la creazione di un corpo comune per il controllo delle frontiere esterne. L'Italia non fa abbastanza per l'identificazione dei migranti che dal Nord Africa arrivano sulle coste. Dopo la lettera di messa in mora con la quale ha aperto una procedura di infrazione nei confronti di Roma per carenze nella registrazione dei migranti, Bruxelles torna ad attaccare l'Italia, chiedendole un'accelerazione nel dare cornice legale alle attività di hotspot, in particolare per permettere l'uso del, per permettere appunto l'uso della forza per la raccolta delle impronte e prevedere di trattenere più a lungo i migranti che oppongono resistenza. Lo si legge rapportato alla Commissione europea sull'Italia, che verrà pubblicato martedì insieme a un analogo documento sullo stato di attuazione delle medesime misure in Grecia. Un report nel quale l'Unione europea sottolinea come il processo di ricollocamento dall'Italia è attualmente colpito da una mancanza di potenziali candidati a causa di un basso livello di arrivi concentrati su nazionalità che non sono candidabili per il ricollocamento. Tradotto, Roma non dia la colpa ai flussi migratori ingenti e mette in atto le politiche stabilite a livello europeo. L'Italia, si legge sul report, è ancora molto indietro nella messa a regime degli hotspot. Finora, sottolineano fonti della Commissione, ne è stato aperto solo uno su sei, malgrado i sostanziali incoraggiamenti della Commissione europea. Si legge nel rapporto che riguarda l'Italia, solo uno dei sei hotspot designati è pienamente operativo a Lampedusa. La Commissione si aspetta che altri due centri, a Pozzallo e Porto Empedocle, siano aperti a giorni. Dai documenti emergerebbe, secondo le stesse fonti, che la Grecia sta facendo di più, nonostante l'Italia ci lavori da più tempo. La relazione sull'Italia, una decina di pagine compresi gli annessi, è divisa in cinque sezioni che presentano una fotografia molto attuale di ciò che è stato realizzato negli ultimi mesi. Un richiamo era arrivato in mattinata anche ad Angela Merkel: non ci aspettiamo che l'Italia e Grecia realizzino gli hotspot e lo facciano in modo che non solo i migranti vengano registrati, ma anche redistribuiti o rimandati indietro, ha detto la cancelliera intervenendo al congresso della CDU. Per questo ci battiamo e ci impegniamo con molti altri, ha aggiunto. Di tutt'altro avviso il ministro dell'interno Angelino Alfano. Sui fotosegnalamenti dei migranti non transigiamo, siamo già vicini al 100%, ed il capo della polizia Alessandro Pansa incontrerà tutti i questori per ribadire questa linea, aveva detto il capo del Viminale poco prima che Merkel prendesse la parola al congresso della CDU. Oggi abbiamo anche attrezzature più appropriate rispetto allo scorso anno. Nel pomeriggio Alfano ha incontrato a Milano il commissario europeo all'immigrazione, con il quale ha avuto un confronto anche sull'apertura della procedura di infrazione. Ribadisco che l'Europa dovrebbe piuttosto aprire una procedura di ringraziamento nei nostri confronti, perché se non avessimo salvato migliaia di vite umane, oggi l'Europa sarebbe coperta da una coltre di vergogna. Intanto ad Atene la Commissione europea e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si sono accordati per avviare un programma speciale di accoglienza temporanea per i migranti in Grecia, che disporrà di 80 milioni di euro di fondi e metterà a disposizione 20.000 posti letto in appartamenti affittati, alberghi e abitazioni di famiglie. La vicepresidente al bilancio e alle risorse umane della Commissione ha spiegato che l'obiettivo del programma è accelerare il compromesso in base al quale la Grecia possa accogliere 50.000 persone, di cui Atene si è fatta carico durante la riunione dei Balcani dello scorso ottobre. I fondi complessivi destinati dall'Unione Europea alla crisi migratoria per il 2015-2016 ammontano a 10 miliardi di euro. Avanza anche il processo di creazione della Guardia Europea di frontiera. La Commissione UE presenterà martedì una proposta per la creazione di un corpo comune per il controllo delle frontiere esterne, che nonostante il sostegno di Germania e Francia rischia di provocare divisioni fra gli stati membri. La Guardia di Frontiera e Costiera europea deve essere in grado di intervenire nel caso in cui la Guardia di Frontiera dello stato membro coinvolto non sia in grado di gestire efficacemente una crisi, si sottolinea nella proposta che sarà presentata domani. Al momento Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea, può intervenire solo su richiesta formale da parte di uno Stato membro e fornire quindi assistenza. We'll be right back.
di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Da Radiazione, ascolta Radiazione.
La despedida. te como herida de puñal. Parece que la llama de la vida lentamente se quiere terminar.
Ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.